In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Tutti abbiamo la nostra lebbra, i nostri peccati e le nostre difficoltà. Tutti facciamo i conti con la nostra debolezza e tante volte con l'incapacità che ci rende molto simili a Paolo, che confida come, scrivendo ai Romani, egli si senta oppresso. Desidera infatti il bene, ma si trova tante volte a fare il male. Ed egli stesso si chiede: «Ma chi mi libererà da questo corpo che è votato alla morte? Io che sono uno sventurato». Noi ci troviamo nella stessa situazione dell'Apostolo, perché non soltanto siamo gravati all'esterno dalle situazioni più diverse, dalle preoccupazioni e dalle ansie della nostra vita, così come delle nostre famiglie. Anche interiormente avvertiamo la seduzione del male, l'inganno di questo mondo, che ci impedisce di seguire la strada tracciata dal Signore, di essere con Lui una sola cosa e di fare della nostra vita un dono ai fratelli. Tante volte però le nostre lebbre, le nostre difficoltà, i nostri peccati, per istigazione del demonio, ci portano a ripiegarci su noi stessi. Tante volte ci giustifichiamo dicendo: «Sono fatto così, non ci posso far nulla». La liturgia di oggi ci dice che invece è possibile cambiare, è possibile mutare vita, è possibile che quella lebbra che è presente nel nostro corpo e che in maniera ancora più grave è nel nostro cuore e nell'animo nostro, Dio la guarisce con la potenza della sua salvezza e ci dà la possibilità di essere delle creature nuove. È come se Cristo, attraverso la potenza della liturgia, oggi dicesse a ciascuno di noi: «Tu sei ripiegato su te stesso, ma io ti posso guarire. Tu credi che le tue lebbre non possono essere visitate dalla grazia e purificate, ma io ti dico che non è così. Se tu ti lasci toccare dalla mia mano, raggiungere dal mio comando, guardare dal mio sguardo e abbracciare da me che sono il Salvatore, tu potrai trovare la vita in abbondanza, perché io sono venuto perché tu abbia la vita e l'abbia in abbondanza». Siamo chiamati quindi oggi a fare una esperienza diretta della potenza guaritrice e sanatrice del Redentore. Siamo chiamati ad entrare nella dinamica di questo brano del Vangelo per riconoscere le ferite dell'animo nostro e per affidarci completamente al Signore, perché Egli è l'unico che ha parole di vita eterna, è l'unico che ci tocca, comanda, e far rifiorire la vita. Entrando nella dinamica del Vangelo, potremo quindi sperimentare la potenza di Cristo Salvatore, l'onnipotenza della sua misericordia, e guardare noi stessi, vedendo che i nostri peccati, le nostre incoerenze, le nostre difficoltà sono il luogo non della distanza da Dio, ma nel quale la potenza della divina misericordia si vuol manifestare, così che si realizzi quanto l'apostolo Paolo scrive ai Corinzi: noi conteniamo questo tesoro in vasi di creta perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Questo ultimo brano, che conclude il capitolo primo del Vangelo secondo Marco, ci presenta la figura di questo lebbroso, che il primo verbo a riguardarlo è andare. Venne da Gesù un lebbroso. Ed è bello vedere che quest'uomo, angosciato dalla lebbra, che lo divorava nel suo corpo, ma che giungeva a farlo morire socialmente, non poteva avere rapporti con nessuno, anche da un punto di vista religioso era morto perché non poteva partecipare al culto, quest'uomo va da Gesù. Questo è il grande problema della nostra vita, carissimi fratelli e sorelle, è che tante volte crediamo di risolvere i problemi senza Cristo. Non gli permettiamo di entrare nella nostra vita, di illuminare la nostra giornata, di volgere in bene quelle situazioni nelle quali noi crediamo di poter fare soltanto con la nostra intelligenza e risolvere soltanto con le nostre capacità. Questo lebbroso va da Gesù, sa che da solo non può fare nulla, si fida della potenza della mano del Salvatore che ha operato meraviglie nelle giornate di Cafarnao. Ormai la voce si sta espandendo e lui vuole tentare, vuole provare, vuole affidarsi alla mano di Cristo. E in un certo senso è vero che lui va da Gesù, ma è interiormente attratto. Ce lo dice il Salvatore: nessuno viene a me se non è attirato dal Padre. Noi andiamo a Cristo quando interiormente veniamo attirati, sedotti dall'amore del cuore del Salvatore. È il Padre che ci attrae, ma ci attrae a Cristo, uomo e Dio, per imparare da Lui, mite ed umile di cuore, a portare il giogo soave della divina volontà. Andare da Gesù. Signore, permetti a tutti quanti noi di essere attratti da Te, dalla fragranza dei Tuoi profumi, dalla grazia della Tua misericordia, dalla salvezza che doni gratuitamente, da quell'acqua viva di misericordia che dispensi Tu, che sei il pozzo di Giacobbe che contiene l'acqua dell'amore autentico. Tu che non sei, come i nostri cuori, una cisterna screpolata che non contiene l'acqua della tenerezza, se non per legare le persone a noi. Attiraci a Te e fa che la potenza del Tuo affetto ci seduca, che il Tuo sguardo veda in profondità le ferite dell'animo nostro, e concedici una grazia ancora più grande di non essere limitati in questa corsa verso di Te, di non essere distratti da nulla. Il lebbroso va da Gesù e tu riesci ad andare da Gesù, oppure come quei tali del Vangelo a campi delle scuse: ho preso moglie, ho comprato un campo, devo andare a provare quei buoi che ho acquistati. Questo lebbroso no, si dirige verso Gesù. In tal modo sembra che obbedisca alla parola che scriverà l'autore della lettera agli Ebrei, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, mettendo da parte il peccato che ci intralcia e circondato da un buon numero di testimoni. I nostri occhi devono essere polarizzati su Cristo, e le piaghe del nostro cuore, le difficoltà della nostra vita devono essere portate a Lui, anzi devono essere quella leva che invece di allontanarci dal Signore ci spinge ad essere con Lui una sola cosa, perché chi è in Cristo forma con Lui una sola cosa, ci dice l'Apostolo. E allora che cosa aspettiamo ad andare da Gesù? Che cosa ci frena nel gettarci nel suo abbraccio di misericordia, nel far sì che la fornace ardente del suo cuore possa distruggere la pula dei nostri peccati, la paglia delle nostre incoerenze, tutto quello che abbiamo e che siamo, che ci impedisce di essere veramente, autenticamente noi stessi? Quest'uomo va da Gesù e inizia a supplicarlo in ginocchio, si pone dinanzi a lui come l'argilla nelle mani del vasaio, così come l'uomo dinanzi a Dio, ed è il gesto più giusto da avere davanti al Signore, quello di stare in ginocchio, di riconoscere la sua maestà, di fare la stessa esperienza di San Francesco che dinanzi al Signore diceva: chi sei tu, altissimo Signore mio? Chi sono io, vilissimo vermine tuo? C'è una distanza abissale tra noi e Dio, ma tale distanza, tale abisso è stato colmato dalla misericordia che ha spinto il Salvatore ad incarnarsi. Il nostro non è un Dio lontano, perché è stato abbattuto il muro di separazione. Dio si è fatto vicino, Dio ti è accanto. La potenza dello Spirito Santo dentro di te ti muove ad andare da Cristo. Quest'uomo, affetto dalla lebbra, riconosce Gesù Cristo come Signore e come suo Salvatore. Lo supplica, supplica Lui, non altri, perché solo Dio deve essere pregato, solo dinanzi a Dio noi dobbiamo inginocchiarci. Non avrai altro Dio al di fuori di me, solo Lui dobbiamo adorare, solo Lui siamo portati a supplicare. Se vuoi, puoi purificarmi. La preghiera, carissimi fratelli e sorelle, non è fatta soltanto di formule, è fatta anche di gesti. Sono importanti i gesti nella preghiera, così come nella celebrazione dell'Eucaristia, gesti che dobbiamo compiere insieme, che esprimono la nostra fede e che dicono a Dio ciò che ci portiamo nel cuore. Ecco perché nella celebrazione dell'Eucaristia quello che ci chiede la Chiesa è di non viverla da soli, ma viverla in maniera comunitaria, facendo sì che gesti e parole possano spingerci ad incontrare il Signore e a fare esperienza della potenza della sua misericordia. Ma ciò che vince Dio non sono i gesti, è l'intenzione del cuore, ben tradotta dalle parole di quest'uomo, che non lega Dio alla sua volontà. Non c'è arroganza, non c'è orgoglio, non c'è presunzione, non pretende da Dio che venga esaudito, no, nulla di tutto questo. Non fa l'elenco delle cose che lo affliggono, delle difficoltà che sta attraversando, della morte sociale e religiosa che sta vivendo, nulla di tutto questo, perché nella preghiera non ci possono e non ci devono essere parole di troppo. Per questo il Salvatore ammonisce: quando pregate non siate simili agli ipocriti che credono di essere ascoltati a forza di parole. Non è la forza delle parole, non è l'esattezza delle formule che porta Dio ad esaudirci. Quando il nostro cuore puro, il nostro desiderio di metterci nelle mani di Dio e di attendere con pazienza la sua misericordia. Se vuoi, puoi esaudirmi. È come se quest'uomo dicesse: io so che tu puoi tutto ciò che vuoi, io so che tu sei onnipotente, io so che tu comandi e tutto è fatto, che parli e tutto esiste, io so che tu con la tua mano fai rifiorire la vita, come si sente dire in giro. Io so che ogni qualvolta tu guardi rifiorisce la gioia, io lo so, ma io so anche che non posso nulla su di te, posso soltanto interpellare la tua misericordia, appellarmi alla tua bontà, e tutto ciò che tu fai è il frutto della tua volontà. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo anche noi pregare così, pregare senza legare Dio ai nostri desideri, pregare affermando la potenza di Dio su di noi, confessando la sua onnipotenza, confidando nel suo amore, affidandoci alla sua misericordia. In tal modo vediamo che la preghiera del lebbroso, la sua supplica, si avvicina molto a quella di Cristo nel Getsemani. Padre, se possibile, passi da me questo calice, ma non come voglio io, come vuoi tu. Perché la preghiera non serve per piegare Dio alla nostra volontà, ma per elevarci noi alla volontà di Dio, per comprendere quello che il Signore sta disponendo nella nostra vita, dove ci sta orientando, dove benevolmente ci sta concedendo. La preghiera serve per discernere cosa il Signore desidera da noi, il bene che dobbiamo operare, il male che dobbiamo sradicare, per intravedere la strada che stiamo percorrendo, anche se il Signore può darsi che non ce la farà comprendere pienamente, perché se dovessi camminare in una valle oscura non temo alcun male, tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Non è importante dove il Signore ci sta conducendo, quello che è importante è che sia Lui a condurci e a guidarci e trovi in noi totale disponibilità alla sua parola di vita. Pregare significa lasciare Dio libero di operare quello che vuole, non mettere il muso se non esaudisce le nostre richieste, ma sapere che al momento opportuno la sua misericordia si rivelerà. Nel tempo propizio il suo amore ci farà comprendere la sua volontà. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Se vuoi, tu puoi operare la mia salvezza. Non c'è salvezza senza di te, senza la tua onnipotenza, senza la tua volontà. Ma cosa vuole Dio per tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle? Nella preghiera noi spesso ci lamentiamo che Dio non guarda il nostro stato, non vede la nostra prostrazione, non si prende a cuore le nostre situazioni. E invece non è così. Dio vuole essere desiderato. Dio vuole essere chiamato. Dio vuole essere amato. Forse non capita questo nei nostri rapporti. Tante volte noi sappiamo quello che è bene fare nella vita dei nostri fratelli. Talvolta lo facciamo anche senza che ci viene chiesto, ma altre volte vogliamo che ci venga domandato per sentire in noi il desiderio che l'altro ha della nostra vita e del nostro aiuto. Amore è anche questo, desiderare che per l'altro io sono importante, avvertire che l'altro non può vivere senza di me, non può attraversare quella situazione, non può superare quella difficoltà. Questo vale anche per Dio, dal momento che sempre, soprattutto nell'Antico Testamento, la dinamica sponsale scandisce e simboleggia il rapporto che Dio vuole avere per noi. Lui che si distrugge dalla gelosia, Lui che sente il fremito dell'affetto nei nostri riguardi. Sì, Dio vuole che tu lo desideri, Dio vuole che tu lo chiami, Dio vuol sentirti dire che è importante per te, che è la luce dei tuoi occhi, che è la vita della tua stessa vita, che è l'energia dei tuoi movimenti, che è la forza delle tue attività. Per questo noi dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo interiormente ci faccia bruciare dal desiderio di stare con Dio, di sperimentare la sua onnipotenza, di lasciarci raggiungere dalla sua azione. Per questo San Bonaventura dice che non può incontrare Dio chi non è come Daniele, l'uomo dei desideri. Per questo dobbiamo pregare: Signore, metti in noi il desiderio struggente di te. Metti in noi la consapevolezza che soltanto tu hai parole di vita eterna. Farci crescere nell'esperienza che solo tu sei il Salvatore, che solo tu sei il Redentore, che senza di te noi non possiamo far nulla. Quando Dio vede che noi ci struggiamo dal desiderio di Lui, che vogliamo Lui, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, dice il salmista, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e abitare nel suo santuario. Quando Dio vede che noi lo desideriamo, che vogliamo stare con Lui, che star con Lui è meglio che abitare nelle tende degli empi, il cuore di Dio si apre dinanzi alla nostra umiltà, dinanzi alla confessione del nostro bisogno. Non perché è presuntuoso, non perché è arrogante, mai. quelle che sono le virtù del demonio si trovano in Cristo. Sarebbe una bestemmia soltanto pensarlo. Lui che è il cuore amabile e misericordioso, lui che ha piena compassione di coloro che sono nell'ignoranza e nell'errore. Quando Dio vede che noi siamo in quello stato di prostrazione, come avvenne per il popolo oppresso dalla schiavitù dell'Egitto, mostra la sua misericordia e ci dona la sua bontà. E credo che queste parole sono così belle, così profonde, da sperimentare per ciascuno di noi. Gesù, così come è capitato per il lebbroso, ci sono gesti: andare, prostrarsi, essere in ginocchio, e ci sono parole, il supplicare, se vuoi tu puoi purificarmi. La stessa dinamica vediamo in Gesù. C'è la prima cosa, ebbe compassione. Cioè quello che tu dici riesce a toccare le profondità delle viscere di Dio. Quello che tu pensi, quello che tu vivi, riesce ad andare in profondità come un dardo nel cuore sacratissimo di Cristo. Questo significa l'amore che Dio ha per noi. Cristo sente compassione, cioè si lascia raggiungere dalle nostre difficoltà. Qual è il potere, carissimi fratelli e sorelle, delle nostre parole? Riescono perfino a liquefare il cuore di Dio, a portarlo alla compassione, a farlo struggere per la benevolenza nei nostri riguardi. Questo non significa che Dio provi pietà soltanto quando ci vede, perché Dio già ci ama. La compassione è il sentimento che Dio sente donandoci quell'amore che già contiene in sé. Una madre che vede un figlio in difficoltà si sente struggere perché già lo ama. Quel desiderio di compassione, di andargli incontro con affetto, manifesta nella situazione concreta quell'amore che lei già sente da sempre per suo figlio. Così è anche la compassione di Gesù. Lui già ci ama, ma quando le nostre parole toccano il suo cuore, lui si scioglie, sente compassione per noi, si fa carico delle nostre pene, avverte la nostra difficoltà, entra nel dramma della nostra esistenza, perché noi apriamo la porta, perché io sto alla porta e busso, dice Gesù. Se uno mi apre la porta, io entrerò, cenerò con lui e lui cenerà con me. Oh potenza delle nostre parole condite dall'umiltà, che riescono a toccare il cuore di Dio e spingere il suo amore a diventare compassione. Se le nostre parole riuscissero ad essere per la nostra umiltà, capaci di muovere il Signore a manifestare nella nostra vita la nostra onnipotenza. E allora perché sprechiamo parole? Perché le facciamo cadere in vano? Perché non riusciamo a vivere i tempi della preghiera nel modo più bello, nello stare cuore a cuore con il Salvatore, nell'entrare nel suo petto, nell'abitare della sua città interiore? Quale potere hanno le nostre parole anche nei rapporti che scandiscono la nostra vita, e come male le utilizziamo per ferire, per umiliare, per seminare la tristezza, per spingere l'altro al pianto e alla disperazione. Donaci, o Signore, di utilizzare sempre al meglio le nostre parole e condiscile con la potenza della Tua pietà, perché possano seminare nel cuore di Cristo la compassione, possano portarlo alla benevolenza, e nel cuore degli uomini possano portare il refrigerio che l'amore concede. Ebbe compassione e poi tese la mano. Oh, quella mano santa e benedetta, quella mano del Figlio di Dio fatto uomo, quella mano che si è formata nel grembo immacolato di Maria, quella mano piccola poi grande, che impara a prendere, impara ad afferrare, impara a conoscere. I bambini, quando sono piccoli, portano tutto dalla mano alla bocca per conoscere. Lo stringere ci porta a diventare consapevoli dell'altro. Una stretta di mano ci fa comprendere come sta l'altro, il suo calore e la sua freddezza. ci portano ad entrare in relazione con l'altro. Questo fa la mano di Dio. La mano di Dio ti tocca, ti stringe, ti afferra, ti prende, ma non per impossessarti di te, quando per impossessarti del tuo male, del tuo peccato, delle tue incoerenze, delle tue cadute, e per donarti quella salvezza che Lui è e dona. Chi tocca un lebbroso diventa impuro, ma Dio non ha paura. Dio non ha paura della tua lebbra, Dio non ha paura del tuo peccato, Dio non ha paura delle tue incoerenze, Dio non ha paura del buio del tuo cuore, Dio non ha paura del male che ti porti dentro e che ti divora. Dio non ha paura del peccato, perché tu per Dio sei il figlio amato e per te è capace di sgozzare il vitello grasso, di far festa nel momento in cui ti riha e ti ritrova sano e salvo, e gettandoti al suo collo ti dona la dignità perduta dell'essere figlio. Lasciamoci toccare dalla mano di Dio. Lui si vuole sporcare, così come in un certo senso si è unito a noi nel mistero dell'incarnazione. Dio vuole essere sporcato dai nostri peccati, perché Lui non si sporca, Lui li prende su di sé. Per questo noi invochiamo, prima della comunione, tu che togli, che porti il peccato del mondo. Dio lo prende, lo tocca, lo afferra, ma non come colui che si lascia contagiare dai nostri mali, quanto come il Salvatore che vince sul nostro male e sul nostro peccato. Lo prende per gettarlo in fondo al mare. Questo fa Gesù. Allora perché noi non ci lasciamo toccare da Lui? Perché il peccato lo teniamo per noi, lo mettiamo in una parte del nostro cuore, talvolta non riusciamo neanche a confessarlo, quasi che quelle sono situazioni che dobbiamo risolvere noi senza Dio. Ma non le puoi risolvere senza Dio. Lui le deve prendere, Lui le deve afferrare, Lui le deve gettare nel fuoco della sua misericordia, nel suo cuore ardente. Nel momento in cui Gesù tocca, rifiorisce la vita e inizia a parlare, e parla proprio con il lebbroso e gli dice delle parole che sono onnipotenza applicata alla situazione di quell'uomo. Dice: lo voglio, sii purificato. E questo non lo dice soltanto al lebbroso, perché nel lebbroso di oggi ci siamo tutti quanti noi. Gesù oggi, ora, dice a ciascuno di noi: io lo voglio, io voglio il tuo bene, io voglio la tua salvezza, io voglio rinnovellare la tua vita, io voglio la tua redenzione, io voglio la tua gioia, io non voglio la tua morte, io voglio la potenza della vita che riversata nel tuo cuore ti rende giovane e ti dà la possibilità di essere autentico, di essere vero, di farci rivestire dagli abiti della sua grazia, di mettere ai piedi i calzari, al dito l'anello, e di entrare nella festa che il Padre fa per ciascuno di noi. Io lo voglio, io voglio la tua salvezza. E in questo voglio c'è tutta la volontà di Dio, perché Gesù che sta dinanzi a quell'uomo è la persona divina del Verbo che pronuncia nel tempo quel desiderio eterno di salvezza. Perché da sempre Dio ti sta aspettando, da sempre Dio ti sta desiderando, da sempre Dio si sta struggendo dal desiderio che arrivi quell'attimo in cui può pronunciare queste parole di salvezza nella tua vita. Io lo voglio, io ti voglio purificare, lo voglio io e lo faccio io nella tua vita, lo faccio io. Carissimi fratelli e sorelle, e qui tutto il mistero della nostra redenzione, qui c'è tutta la potenza della salvezza che Cristo ci usa e che Cristo ci dona. Lasciamoci raggiungere da questa volontà onnipotente di donare salvezza. Nei momenti in cui nella nostra vita c'è buio, nelle nostre situazioni e nelle nostre relazioni c'è la tenebra, riascoltiamo questo monito e questo comando di Gesù: io lo voglio, sii purificato. E se la parola di Gesù scaccia il male, se perfino il suo mantello riesce a donare la vita, se la sua presenza mette in difficoltà il demonio come nella sinagoga di Cafarno,
cosa può fare Dio e cosa fa Dio nella mia vita e nella tua vita, che deve diventare come il cuore di Maria nel quale la parola di Dio rimbomba e viene meditata, la nostra vita deve diventare quel luogo dove rimbomba questa volontà onnipotente di Cristo Salvatore. Io lo voglio, io voglio guarirti, io voglio purificarti, io voglio renderti bello, lavandoti nel costato della mia misericordia, nella sorgente della rigenerazione del mio amore fedele. Subito la lebbra scomparve ed egli fu purificato. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo oggi che questo avvenga, che ci sia questo subito. Forse per alcuni di noi questo subito sarà repentino, come nel caso del nostro serafico padre, che si scambiò un abbraccio e un bacio di pace con quel lebbroso che vide nella pianura di Assisi. O forse sarà un pochino più lento, ci vorrà più tempo, non è importante. È importante che il Signore pronunci su di noi quella parola di salvezza e che progressivamente ci guarisca e ci risani. Ma questo non è una favola, questo non è un racconto, questo è ciò che capita nella nostra vita ogni qualvolta lasciamo entrare Gesù. Chiediamo questa grazia per le mani e per il cuore tutto puro, tutto bello, tutto santo di Maria, perché lo Spirito Santo possa scrivere nella vita di ciascuno di noi questa parola evangelica di salvezza, che è preludio di quello che Dio vuole fare in ciascuno di noi. Questa parola sia anche per noi sorgente di speranza e di quella vita nuova che Dio, con il tatto della sua mano, con la sua volontà onnipotente, con la sua presenza di misericordia, vuole attuare, può fare e ama compiere in ciascuno di noi. Amen.